Controradio Notizie Estate.
Le 12.46 l'informazione regionale di Controradio di questo giovedì 19 giugno 2025. Partiamo da Firenzuola, partiamo dal ventenne scomparso nel Fiorentino. È stato attivato il piano delle ricerche. Sandro Benvenuti, questo è il suo nome, si è allontanato martedì scorso da casa per raggiungere Firenze. Che cosa sta accadendo? Ce lo racconta in diretta Chiara Brilli. Bentrovata Chiara.
Sì Raffaele, purtroppo poche notizie ancora a fronte di ricerche che stanno proseguendo ininterrottamente rispetto al ventenne scomparso, come dicevi Sandro Benvenuti, che si era allontanato martedì scorso dalla propria abitazione. La prefettura ha attivato il piano ricerche persone scomparse, lui si era allontanato il 17 giugno scorso e secondo le ricostruzioni fornite dalla famiglia sarebbe uscito da casa la mattina per recarsi a Firenze, località Osmannò, e poi raggiungere successivamente il negozio Ikea a Sesto Fiorentino. Il ragazzo di carnagione chiara, capelli castani, occhi marroni, alto circa 1,70 m, presenta una corporatura media. La foto è stata diffusa dalla prefettura, è nota ed è visibile anche sui nostri canali cross mediali. Le ricerche coordinate dai carabinieri di Borgo San Lorenzo in questo momento. Non si hanno notizie, dicevamo, dal 17 giugno. Questo quanto si legge in un volantino, mentre sui social continua a diffondere l'appello per ritrovarlo, il passaparola. L'associazione Penelope Italia ha diffuso questo volantino con foto e informazioni utili, invitando chiunque abbia notizie o segnalazioni a contattare il numero unico di emergenza, il 112, oppure il numero dell'associazione stessa, il 345 50 19 051. Dicevamo, l'ultimo avvistamento sarebbe risultato all'IKEA. Questa è l'unica informazione che abbiamo come avvistamento rispetto alla localizzazione del ragazzo, ma è ancora tuttora attiva la ricerca del giovane ventenne scomparso. A te la linea.
Grazie Carabelli, andiamo adesso a Pistoia. La recente ordinanza di sgombero del centro di accoglienza per migranti della parrocchia di Vicofaro racconta di una situazione insostenibile, complessa. Ai nostri microfoni parla il sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi, che dice lo sgombero era necessario per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, ma dopo lo sgombero di Vicofaro nessuno sarà lasciato a piedi. Sentiamolo.
L'ordinanza è motivata dalle relazioni dell'ASL, che nel corso dei mesi ha trovato addirittura purtroppo 5 casi di tubercolosi, di cui uno ha messo addirittura a rischio la vita di uno di questi ragazzi, ma soprattutto anche dalla relazione dei vigili del fuoco, che evidenziano pericoli importanti, strutturali e non solo. Dentro la parrocchia purtroppo transitano tra le 120 e le 170 persone e quindi è necessario, perché non si riesce in questo modo a garantire né la sicurezza igienico-sanitaria né strutturale di queste persone che vivono dentro, in qualche modo decongestionarla. In questo momento è attivo un tavolo in prefettura, la quale partecipa anche la diocesi, che si sta ponendo, diciamo, a disposizione nei confronti della diocesi per fargli rispettare l'ordinanza e poter così ricollocare queste persone in strutture della diocesi, diciamo più piccole ma sicuramente sicure e accoglienti. Ma non solo, perché ci sono messe a disposizione dal governo, in particolare dal ministro, molti posti SAI e CAS dove questi ragazzi possono andare. Io sottolineo soprattutto i posti SAI perché sono luoghi e strutture e sistema dove veramente si può garantire un'accoglienza ma anche un'integrazione. Quindi tra questi posti e fra quelli messi a disposizione della diocesi, il tentativo è quello di chiudere la struttura e senza lasciare nessuno a piedi e ridandogli diciamo una dignità e una sicurezza.
Da Pistoia ci spostiamo a Lucca. La città di Lucca è sempre di più un punto di riferimento dell'estrema destra nazionale. In questi giorni, tra il festival di Casa Pound, finanziato dal comune, e la manifestazione di Forza Nuova, la città vive a tutti i livelli, da quello istituzionale in poi, un ruolo da capitale dell'estremismo di destra. La denuncia arriva anche da Valentina Mercanti, che è consigliera regionale di Lucca del PD.
è un fatto che dal 2022, da che c'è questa attuale amministrazione, che vede all'interno della giunta anche esponenti di quello che era Casa Pound, che oggi molti si sono, diciamo, candidati con Difendere Lucca, ma di cui il primo, diciamo, riferimento, che è l'assessore Barzanti, si definì lui stesso un fascista moderno, quindi non è un appellativo che gli abbiamo dato noi, si è definito proprio lui durante una trasmissione televisiva così. È evidente che negli ultimi 2 anni, se mettiamo insieme tutti i vari convegni, le iniziative, questo festival Augusta, che vede anche gli organizzatori, sono persone molto vicine a questa lista, beh, è evidente che se li mettiamo tutti insieme, evidentemente si sentono a Lucca più a casa che in altre città dove non vengono fatte tutte queste manifestazioni, e questo è un fatto che non è smentibile da niente, perché basta vedere tutte le cose organizzate, la cosa grave anche con il patrocinio, in alcuni casi il contributo del comune. È chiaro che se abbiamo perso qualcosa abbiamo pur sbagliato, ed è evidente, non sono fra quelle che crede che abbiamo perso perché non ci ha capiti la gente, anche il fatto che la sinistra non sia andata a votare vuol dire che avevamo probabilmente sbagliato in tante cose su cui poi ci sarà modo e tempo di discutere. Succede che ora, come stiamo facendo ormai da tempo, ma dovremmo farlo sempre di più, dobbiamo provare a impegnarci, denunciare le cose che non vanno, cercare di supportare quelle che funzionano, ma sicuramente costruire una proposta alternativa anche culturalmente a questa amministrazione.
Da Lucca ci spostiamo nel Pisano, a Camp Derby. C'è stato un incontro quest'oggi davanti alla base militare di Camp Derby per presentare lo sciopero generale promosso per domani da USB, da altri sindacati di base, la manifestazione nazionale promossa dal coordinamento Disarmiamoli del 21 giugno, prima del vertice della NATO. Della rete Disarmiamoli sentiamo Cinzia Della Porta.
Per domani, venerdì 20 giugno, noi abbiamo proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie per l'intera giornata. Questo è uno sciopero contro la guerra e contro il riarmo, ma anche contro il devastante processo di militarizzazione dell'economia e di tutta la società. Quindi una mobilitazione a cui hanno aderito appunto anche altre sigle sindacali e che noi oggi riteniamo essere necessaria, fondamentale, visto appunto il contesto nel quale ci troviamo, no? 24 e 25 giugno ci sarà il nuovo vertice NATO, è un appuntamento in cui l'Italia e gli altri paesi dell'Alleanza Atlantica assumeranno ulteriori impegni vincolanti sul piano della difesa militare e dell'industria bellica. Il nostro governo, come anche i governi precedenti, ha già detto che raddoppierà quella che è la spesa militare, quindi la trasformazione, noi siamo già da tempo, no? In un processo di trasformazione della nostra economia in un sistema funzionale agli interessi militari, no? Anche sul piano industriale, e quindi voglio dire, questo sarà l'ulteriore elemento gravissimo. Ogni euro investito in armi è un euro sottratto alla scuola, alla sanità, alla ricerca pubblica, ai trasporti, ai salari. Ogni fabbrica, industria convertita alla produzione bellica è una fabbrica sottratta allo sviluppo civile, ecologico e sostenibile di questo paese.
A Firenze, al Museo Galileo, questa mattina c'è stata un'anteprima della mostra 1925-2025, 100 anni di storia della scienza a Firenze. L'ha seguita per noi Sandra Salvato, che ci racconta tutto in diretta. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, è proprio così, edizioni pregiate di antichi volumi, foto d'archivio, documenti storici e strumenti scientifici dalle collezioni del museo saranno proprio in mostra in questa esposizione di cui parlavi, in occasione del centenario dalla fondazione dell'Istituto di Storia della Scienza, che oggi è il Museo Galileo. I 100 anni dell'Istituto, che rappresentano davvero un momento cruciale per la storia della scienza in Italia e non solo, perché saranno ripercorsi, grazie anche ad alcuni filmati, proprio per mostrare come Firenze era a suo tempo, per patrimonio scientifico, storia e tradizione, come fosse davvero la città ideale per la nascita di questa istituzione, un modello unico nel panorama dei musei italiani. E poi ci sarà anche una passeggiata sonora realizzata appositamente per la mostra dal collettivo Panoti, che porta la voce di Davide Riondino e accompagnerà i visitatori raccontando i momenti più significativi di questi 100 anni. Tra gli oggetti vi segnaliamo soltanto alcuni di quelli esposti, perché sono veramente tanti, e quelli più importanti, diciamo, la mano che scrive, questo automa ideato da Friedrich von Knaus del 1764, il primo in grado di scrivere grazie a un sofisticato meccanismo d'orologeria. Poi il celebre dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano di Galileo Galilei, l'opera che costò allo scienziato il processo per eresia, e poi la spettacolare astrologia Seum Otus et Loca Siderum di Ottavio Pisani, un libro animato ricco di tavole mobili colorate a mano che illustrano la struttura dei cieli e il moto dei pianeti. Insomma, tante veramente strabilianti cose da vedere e a fare da cornice. Ci sarà anche una mostra fotografica che renderà conto dei momenti più significativi che hanno scandito questi 100 anni, evidenziando la molteplicità di eventi che hanno caratterizzato il cammino dell'istituto e del museo. Una cosa per chiudere: abbiamo chiesto anche come stanno avanzando i lavori, lo sapete che c'è in progetto dell'insediamento del museo all'interno dell'ex complesso di Santa Maria Novella. Allora mi diceva Roberto Ferrari, il direttore del Museo Galileo, che stanno completando l'analisi di diagnostica e si prevede davvero l'insediamento per i primi del 2027. Tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Ancora a Firenze, Israele e Palestina al centro della proiezione al Cinemaster in Piazza Beccaria per quest'oggi alle 20:30. Si tratta del film Crescendo di Dror Zahavi. La proiezione sarà seguita da un cineforum che vedrà la partecipazione anche della psicoanalista Stefania Nicasi, che abbiamo intervistato.
È un film, questo, che parla di una difficoltà, dell'importanza di ascoltare la voce dell'altro, che è quello che noi facciamo continuamente nel nostro lavoro. Le nostre ragioni le conosciamo. È interessante, prima di tutto, per aprire un dialogo, ascoltare le ragioni degli altri. E poi, perché gli psicoanalisti sono così storicamente e proprio devoti alle cause perse, e qui siamo in una situazione di cause perse, dove tutti perdono, ma dove si spera che alla fine qualche cosa di buono vinca. È da sempre una questione non solo ideologica, nel senso che sono 40 anni, 50 anni che le persone in questi due paesi, in questi due popoli soffrono e muoiono, fanno una vita difficilissima, più difficile certamente quella che si svolge a Gaza nei territori occupati, difficilissimo adesso per tutti i palestinesi che non si riconoscono in Hamas e nella strage che Hamas ha fatto il 7 ottobre, e per tutti gli israeliani che non si riconoscono nella politica folle di Netanyahu. Quindi mi pare che sia veramente tanto difficile ascoltare le voci.
Siamo in chiusura. Le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in lieve aumento, le massime stazionarie su valori al di sopra delle medie. Pochi secondi alle 13 è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.
Controradio Notizie Estate.